C'è una menzogna molto comune nella vita cristiana ed è quella menzogna che crediamo ciascuno di noi ogni volta che pecchiamo. Qual è questa menzogna? C'è una menzogna di fondo che crediamo ogni volta che pecchiamo. Ed è la menzogna che il peccato in qualche modo può benedirci, può soddisfare il nostro cuore. Questo è quello che desideriamo nel profondo, vogliamo un cuore soddisfatto. E che inganno quando crediamo che il peccato possa soddisfare il nostro cuore. Ciascuno di noi sa che quando crediamo a quella menzogna rimaniamo delusi, perché il peccato non può soddisfare il nostro cuore. Anzi, al contrario, quello che promette non ce lo dà. Ma ci toglie anche le benedizioni che Dio ci promette e che ci dà invece. Ci ruba le benedizioni di Dio. Il peccato rende la vita brutta e pesante. Promette una vita bella, ricca, ma dà solo una vita brutta, pesante, con le gravi conseguenze che il peccato porta. La via del peccato non porta mai a niente di buono. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a studiare la vita di Sansone e oggi con l'aiuto di Dio vogliamo andare avanti a considerare la vita di Sansone. La storia di Sansone è triste perché la storia di Sansone è piena di situazioni in cui Sansone ha creduto alla menzogna del peccato e nella sua vita poi si vedono tutti i frutti che quello ha portato, conseguenza brutta dopo conseguenza brutta. Quanto dolore il peccato ha portato nella vita di Sansone. Prima di riprendere la storia, vogliamo rimetterci dentro al contesto in cui ci troviamo. E se ricordate, ci troviamo in un periodo molto triste nella storia di Israele, un periodo brutto, buio, perché Israele aveva disubbidito a Dio, non aveva cacciato tutti i popoli che erano già nella terra promessa. Non aveva distrutto l'idolatria che c'era già in mezzo a quei popoli, piuttosto ha cominciato a mescolarsi con quei popoli e proprio come Dio aveva dichiarato, loro stessi sono caduti nell'idolatria. Hanno cominciato a seguire i falsi idoli che questi popoli avevano e così si sono allontanati da Dio. Volta dopo volta si allontanavano da Dio e Dio permetteva ai popoli che li circondavano di essere un laccio, un giogo, un peso per Israele. Perché ogni volta che il popolo di Dio si allontanava da Dio, Dio permetteva che questi altri popoli dominassero su Israele. Dio mandava così la sua disciplina sul suo popolo per riportarlo a ravvedimento. E così succedeva. Israele, schiacciato dalla disciplina di Dio, si umiliava, gridava a Dio e Dio con grande misericordia li liberava. E li liberava per mano di un giudice, una persona che lui aveva stabilito per liberare il suo popolo. E così il popolo di Israele continuava, seguiva Dio mentre il giudice era in vita. Ma appena il giudice moriva, subito tornavano all'idolatria. Subito tornavano ad allontanarsi da Dio di nuovo. E così di nuovo Dio mandava la sua disciplina, che era la grazia di Dio, perché doveva solo distruggere il suo popolo. E questo ciclo si è ripetuto tante volte. Ed è stato solo per la misericordia di Dio, perché Dio avrebbe dovuto distruggere il suo popolo subito, appena si sono allontanati da lui. Nel periodo della vita di Sansone, il popolo di Dio era dominato dai Filistei, che erano un popolo pagano. E Dio ha fatto nascere Sansone proprio per liberare Israele dal dominio, dal giogo dei Filistei. Nell'ultimo sermone abbiamo visto che Dio ha preannunciato la nascita di Sansone a sua madre e a suo padre e l'ha fatto in un modo molto particolare che si ripete poche volte nella storia. Abbiamo visto che la storia della nascita di Sansone ha molti paralleli con la storia della nascita di Cristo. Abbiamo visto anche nei genitori di Sansone un forte esempio di cosa vuol dire avere vero timore di Dio. Volevano, soprattutto il padre, voleva capire bene come fare con questo figlio che doveva nascere, e la madre era con lui. Abbiamo visto anche che il padre di Sansone aveva un forte concetto di quanto Dio è santo, ma conosceva poco del cuore di Dio. E per questo aveva bisogno di sua moglie che lo aiutasse a vedere quanto Dio è 3 volte santo, ma è anche un Dio fedele, coerente e pieno di grazia e di misericordia. Dio è stato fedele alla sua promessa. Ha promesso un figlio e ha mandato un figlio. Ed è nato Sansone, il liberatore del popolo di Dio. Ricordate anche un altro aspetto importante, che Sansone era un tipo di Cristo. Lui nella sua vita, in vari campi della sua vita, rappresentava il Cristo che doveva venire molto tempo dopo. In qualche campo, non in tutti i campi. Perché in vari campi della vita di Sansone vediamo che lui ha peccato ed era lontano da essere come Cristo. Vedremo che ha peccato notevolmente in varie situazioni. Quindi trovate con me Giudici 14 e riprendiamo la storia da appena dopo la nascita di Sansone. Dopo il racconto della nascita, non sappiamo cosa è successo nella vita di Sansone da giovane, perché la storia fa un salto in avanti a quando lui era già all'età di potersi sposare. E qui nel capitolo 14 leggiamo di come Sansone, arrivato all'età di sposarsi, fa una scelta sbagliata, una scelta peccaminosa. Pecca gravemente contro Dio e sceglie una moglie fra i filistei. Leggo dal versetto 1. Ora Sansone scese a Timna e là vide una donna tra le figlie dei filistei. Tornato a casa, ne parlò a suo padre e a sua madre, dicendo: «Ho veduto a Timna una donna tra le figlie dei filistei. Ora dunque prendetemela come moglie». Suo padre e sua madre gli dissero: «Non vi è forse alcuna donna tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo, perché tu vada a prenderti una moglie tra i filistei incirconcisi?» Ma Sansone rispose a suo padre: «Prendimi quella, perché mi piace». Ora suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dall'Eterno e che Sansone cercava un'occasione contro i filistei. In quel tempo i filistei dominavano Israele. Quante lezioni importanti qua. Sansone aveva genitori che avevano vero timore di Dio. Avevano visto che la decisione di Sansone di prendersi moglie tra i filistei era una decisione sbagliata. Era un peccato davanti a Dio. Non doveva andare tra i filistei a prendersi una moglie. E per questo i suoi genitori cercano di sviare Sansone da quella scelta. Avete visto? Cercano di indirizzarlo verso una scelta giusta davanti a Dio. Cercano di spingerlo a cercarsi una moglie tra le donne del suo popolo, all'interno di Israele. Allora qualche forte lezione per noi. Che grazia da Dio quando figli possono avere genitori che hanno vero timore di Dio. Che protezione per non fare scelte peccaminose che porteranno brutte conseguenze. Che benedizione avere figli, avere genitori che non solo assecondano le scelte e le decisioni dei figli, ma che sono pronti ad andare contro, a confrontare i figli con il fatto che la loro scelta è peccaminosa. È sbagliata. A volte noi che siamo genitori, peccando, non abbiamo la voglia o non abbiamo il coraggio di andare contro le scelte dei nostri figli. Non abbiamo la voglia o il coraggio di aiutare i nostri figli a riconoscere quando le loro decisioni sono sbagliate, sono peccaminose, li porteranno lontani da Dio. Sansone era già adulto e per cui i suoi genitori potevano parlare con lui, ma non potevano costringerlo a prendere una decisione diversa da quella che lui aveva già preso. Non approvavano la sua scelta, ma non potevano fare altro. Perciò hanno accettato la sua scelta, ma con un cuore rotto. Vediamo che finché potevano, cercano di distoglierlo dalle sue intenzioni. Ma quando hanno capito che non c'era niente da fare, che era risoluto nella sua decisione, hanno smesso di insistere. Continuavano ad amarlo. Non hanno creato un muro con Sansone, di quello che vediamo. Ma comunque erano contrari alla sua scelta. Che buona lezione per noi. Il fatto di amare un figlio non dipende da se il figlio segue o non segue le vie in cui noi vorremmo che camminasse. Sansone ha peccato volendo prendere moglie tra i filistei. E se ci pensate, quanto è triste. Ma Dio stava guidando le cose. Si stava servendo anche dei peccati di Sansone per creare una situazione da cui poi Sansone avrebbe liberato il suo popolo dai filistei. Dio non causa mai il peccato, ma gestisce il peccato. Dio si è servito proprio di questo peccato, il fatto che Sansone ha scelto una moglie tra i filistei per creare tutta una grande situazione che vedremo oggi, Dio volendo. Ha creato un pretesto tramite il quale Sansone poteva danneggiare i filistei molto gravemente. Sansone ha deciso di prendere questa donna come moglie, quindi scende alla città dove si trovava lei per parlare con lei, e con lui scendono anche i suoi genitori. E ad un certo punto nel cammino, mentre stavano scendendo, Sansone si trovava da solo, e qui succede qualcosa di incredibile, di molto grande, ed era nel piano di Dio. Leggo dal versetto 5. Poi Sansone scese con suo padre e con sua madre a Timna. Come furono giunti alle vigne di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro ruggendo. Allora lo spirito dell'Eterno venne su di lui con potenza, ed egli, senza avere niente in mano, squarciò il leone come uno squarcerebbe un capretto, ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto. Questa è la prima volta in cui vediamo in Sansone la potenza che Dio gli aveva dato. Dio ha dato a Sansone una forza sovrannaturale che era legata al fatto che lo Spirito dell'Eterno era su di lui. Ricordate che Sansone era un nazireo, era consacrato a Dio e lo Spirito dell'Eterno si muoveva su di lui e lo guidava. E qui Sansone era da solo e sembra che in queste circostanze Dio stesse proprio dando una conferma a Sansone e mostrando a Sansone la potenza che Dio gli aveva dato, che veniva da Dio. Dio stava preparando tutto, ricordate, per liberare il suo popolo dalle mani dei filistei. E per questo ha equipaggiato Sansone con una forza sovrannaturale che gli sarebbe servita più avanti, proprio per quello scopo. Dio gestisce sempre tutto in modo da portare a compimento il suo piano e aggiunge un tassello alla volta al quadro che lui sta costruendo. Sansone ha tenuto per sé quello che è successo con il leone e poi è proseguito con il cammino. Vado avanti dal versetto 7 e notate cosa è successo dopo. Poi scese e parlò alla donna ed essa piacque a Sansone. Qualche giorno dopo egli tornò per prenderla e uscì di strada per vedere la carcassa del leone. Ed ecco, nel corpo del leone c'era uno sciame di api e del miele. Egli ne prese un po' in mano e si mise a mangiarlo mentre camminava. Quando giunse da suo padre e da sua madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono, ma non disse loro che aveva preso il miele dal corpo del leone. Quando Sansone scese di nuovo Tempo dopo, per sposarsi con quella donna, nel cammino è passato dal luogo dove aveva ucciso il leone e trova che nel corpo del leone c'era un alveare, c'era uno sciame di api, e da lì prende del miele. L'avvenimento non è tanto speciale in sé, ma ci serve per capire quello che succede dopo. Di nuovo, Dio stava preparando ogni cosa per portare a compimento il suo piano, ogni pezzo di quel quadro. Quindi Sansone si trova in cammino adesso, sta andando alla città dei Filistei dove si trovava questa donna per tenere il convito per il matrimonio. Allora seguite mentre leggo dal versetto 10, notiamo cosa succede a quel convito. Suo padre quindi scese da quella donna e là Sansone fece un convito, perché così usavano fare i giovani. Quando la gente del posto lo vide, portò 30 compagni perché stessero con lui. Sansone disse loro: «Io vi proporrò un indovinello. Se voi riuscite a trovarne la spiegazione e a farmela sapere entro i 7 giorni del convito, vi darò 30 tuniche e 30 cambi di vesti. Ma se non me lo potete spiegare, darete 30 tuniche e 30 cambi di vesti a me». Essi gli risposero: «Proponi il tuo indovinello affinché lo udiamo». Egli disse loro: «Dal divoratore è uscito del cibo e dal forte è uscito del dolce». Per 3 giorni quelli non riuscirono a spiegare l'indovinello. Ora il 7° giorno dissero alla moglie di Sansone: «Persuadi tuo marito a spiegarci l'indovinello, altrimenti daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Ci avete invitati qui per spogliarci? Non è forse così?» Allora, cosa succede qua? Sansone fa questo convito per celebrare l'occasione del matrimonio ed era una festa che durava più giorni. A questa festa i Filistei portarono un gruppo di uomini, di compagni, perché stessero con Sansone durante la festa. Allora Sansone propone a loro questo indovinello. Tenete in mente che la posta in gioco era molto alta. E per capire questo dobbiamo metterci nella situazione, dobbiamo riportarci all'epoca, a come erano le cose all'epoca. Se questi uomini avessero indovinato la soluzione dell'indovinello, dovevano dare, dice qua, 30 tuniche e 30 cambi di vesti a Sansone. Viceversa, se loro avessero indovinato, Sansone doveva darli a loro. Ma a quel tempo le tuniche, i vestiti in generale, erano molto costosi, perché erano difficili da produrre, perché non c'erano sistemi industriali come li abbiamo noi oggi. Per cui 30 tuniche e 30 cambi di vesti valevano moltissimo. Era un grande capitale. E se questi uomini avessero perso, per loro sarebbe stato una grande perdita, un grande costo dare tutto questo a Sansone. All'epoca ciascuno aveva i pochi vestiti che gli servivano. Pochi, pochi. Non il nostro pochi, il loro pochi. Noi siamo abituati ad avere armadi pieni, di cui la grande maggioranza di quello che abbiamo dentro neanche lo usiamo. Per cui se noi dovessimo essere costretti a dare via qualcosa, probabilmente potremmo dare via più della metà e non sentirlo. Per loro trovare 30 tuniche e 30 cambi di vesti era un valore gigantesco. Quindi, cosa ci fa capire questo? Ci fa capire che il fatto che questi uomini accettarono quella sfida vuol dire che erano abbastanza certi di poter risolvere l'indovinello. Cioè, chi rischierebbe così tanto sapendo di non poterlo risolvere? Sarebbe stolto. E infatti vediamo che poi quando capiscono di non essere in grado di risolverlo si agitano moltissimo. Ricordate che Sansone aveva come obiettivo di danneggiare i Filistei perché stavano opprimendo il suo popolo e per questo lui ha proposto loro un indovinello difficile da risolvere e pensava che non sarebbero stati in grado di risolverlo. Allora, qui è chiaro che questi compagni non erano veri amici. Si percepisce in modo tangibile qua l'atmosfera che c'era in questa festa, di odio, un'atmosfera di tensione. Era una compagnia di facciata, una compagnia fatta per tradizione, perché bisogna fare così, ma non era una vera, non c'erano veri legami di amicizia tra Sansone e questi compagni. Per niente, loro non amavano lui e lui non amava loro. Lui stava cercando di danneggiare loro e il loro popolo. Quanto spesso nella società, ma tristemente anche tra credenti, ci sono rapporti che non sono veri amicizie, sono compagnie, sono rapporti di facciata in cui non c'è vera amicizia, in cui non c'è vero amore. O che Dio, leggendo questo, che Dio ci mostri sempre di più il valore di avere rapporti veri, di avere vere amicizie, veri rapporti in cui c'è vero amore e vera trasparenza. Abbiamo detto prima che la vita di Sansone è stata una vita piena di problemi, piena di conseguenze del peccato. E già da appena sposati, lui e sua moglie hanno cominciato ad avere problemi nel matrimonio. Ricordate che questo era un matrimonio misto, un matrimonio tra un credente e una non credente. E un matrimonio tra un credente e un non credente non può mai andare bene. Ci saranno problemi, per forza. E andando avanti vediamo che non c'era vero amore tra Sansone e sua moglie e non erano uniti, non avevano un cuore e una mente, come invece Dio intende nel matrimonio. Allora ricordate, gli uomini che erano venuti per essere i compagni di Sansone avevano minacciato la moglie di Sansone che se non avessi rivelato la soluzione per l'indovinello avrebbero messo a morte alla fine lei e la famiglia di lei. Quindi tenete quello in mente e andiamo avanti dal versetto 16. Notate il comportamento della moglie di Sansone. La moglie di Sansone pianse davanti a lui e gli disse: «Tu mi porti solo odio e non mi ami? Tu hai proposto un indovinello ai figli del mio popolo, ma non l'hai spiegato a me?» Allora egli le disse: «Ecco, non l'ho spiegato neppure a mio padre e a mia madre, perché dovrei spiegarlo a te?» Ella pianse davanti a lui durante i 7 giorni del convito. Così il 7° giorno Sansone glielo spiegò, perché lo importunava. Poi essa spiegò l'indovinello ai figli del suo popolo. Quanto c'è qua? La moglie che Sansone aveva scelto non era una buona moglie, non era una buona donna. Vediamo aspetti del suo carattere qua che ci mostrano chiaramente che non era una buona moglie. Era pronta ad insistere, era pronta a usare l'inganno, era pronta a manipolare suo marito, era pronta ad andare contro suo marito per cercare di risolvere un problema. Però, prima di puntare il dito contro la moglie di Sansone, fermiamoci a riflettere. Com'è che Sansone ha scelto sua moglie? In base a quali criteri ha scelto quale donna sposare? Quali valutazioni ha fatto? Sansone ha preso una decisione carnale al massimo. Ha scelto in base a quello che voleva la carne, in base a quello che gli piaceva. E la sua scelta si è rivelata essere poi una scelta disastrosa. Quando scegliamo con saggezza, scegliendo la cosa giusta davanti a Dio, in base ai principi di Dio, ci porta benedizioni, perché Dio stesso ci benedice, perché stiamo camminando nelle sue vie. Ma ogni volta che scegliamo stoltamente, andando contro il piano di Dio, scegliendo in base a quello che vuole la nostra carne, perdiamo benedizioni. E Sansone ha scelto proprio per la carne. La moglie, visto le minacce di questi uomini, ha cercato di spingere Sansone a rivelarle la soluzione a quell'indovinello. E per spingerlo ha usato l'inganno, la manipolazione. Notate che quando c'era questo problema, non stavano affrontando il problema insieme, uniti come coppia, piuttosto la moglie stava cercando di risolvere il problema. Ma stava cercando di risolvere il problema a danno di Sansone. Non stava cercando il suo vero bene. Quindi effettivamente la moglie stava tradendo Sansone. Stava andando contro gli interessi di suo marito. In quel matrimonio non c'era vero amore. Se ci pensate, che triste. Era appena iniziato. Era la festa di celebrazione del matrimonio. Ed era già un disastro totale. Dall'altro lato però, non era solo la moglie che aveva grossi problemi, perché anche Sansone non era da meno. Sansone aveva vari aspetti brutti, peccaminosi del suo carattere. Vediamo qua che Sansone era molto impulsivo e impaziente. E questi suoi peccati di carattere sono venuti fuori più volte nella sua vita. E più volte gli hanno causato grandi problemi, brutte conseguenze. Non era un uomo equilibrato, che prima valuta ogni cosa e poi agisce. Lui solo agiva di impeto. Facilmente Sansone si stancava di mantenere la sua posizione e quando veniva spinto abbastanza, a un certo punto mollava tutto e lasciava andare. Non rimaneva fermo nella sua posizione, non resisteva quando era sotto pressione, non agiva, non era un uomo di principi. Prendeva la via più facile anziché la via giusta. Non voleva avere, se ci pensate, non voleva avere la fatica di resistere, voleva prendere la via più comoda e non dover combattere. E che lezione per noi! Il matrimonio di Sansone era un disastro dall'inizio. Sua moglie non era una buona moglie, ma anche lui non era un buon marito, un buon uomo. Quando camminiamo lontani da Dio, ci porta solo del male. Quando camminiamo lontani da Dio, pensando che sia la via migliore, ci porta solo brutte conseguenze. A noi stessi e agli altri intorno a noi. Quindi la moglie di Sansone ha insistito e Sansone si è stancato della sua insistenza e perciò ha dato a sua moglie la soluzione dell'indovinello. Non l'ha fatto per amore, l'ha fatto per togliersi un peso. E così lei è andata a riferire a questi uomini la soluzione dell'indovinello, sperando così di salvarsi la vita, di risolvere un problema. Ma scegliere la via del peccato per cercare di risolvere un problema non è mai una buona idea. E infatti vediamo, andando avanti dal versetto 18, che quel peccato, quella scelta, ha portato una serie di altri peccati ancora peggio. Leggo dal versetto 18. Gli uomini della città, il settimo giorno, prima che tramontasse il giorno, dissero a Sansone: «Cosa è più dolce del miele? E chi è più forte del leone?» Ed egli rispose loro: «Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste risolto il mio indovinello». Allora lo spirito dell'Eterno venne su di lui con potenza, ed egli scese ad Ashkelon, uccise 30 uomini dei loro, prese le loro spoglie e diede i cambi di vesti a quelli che avevano spiegato l'indovinello. Così la sua ira si accese. Poi risalì a casa di suo padre. Ma la moglie di Sansone fu data al suo compagno che era stato il suo migliore amico. Gli uomini sono andati da Sansone, avendo sentito la soluzione dalla moglie, sono andati da Sansone, gli hanno spiegato l'indovinello, ma lui ha capito che quella spiegazione veniva perché lo avevano manipolato tramite sua moglie. Ed era sua moglie che aveva rivelato la soluzione. E per questo Sansone si adira, perché capisce che era stato raggirato. Allora cosa fa? Impulsivo come era? Doveva adempiere la parola che questi uomini, che aveva dato questi uomini, doveva provvedere quelle 30 vesti, quelle 30 tuniche. E qui vediamo che Dio ha dato a Sansone una grande intelligenza, si vede più volte nella sua vita, ma non sempre Sansone usava quell'intelligenza per il bene. E questo è uno di quei casi. Allora cosa fa? Trova una soluzione. Scende a una delle città dei Filistei, uccide 30 uomini, prende le loro vesti e le porta ai compagni, a quegli altri uomini. Di nuovo, Sansone era un uomo impulsivo. In questo caso si era adirato per il fatto di essere stato tradito e come ha scaricato la sua ira? È andato e ha ucciso 30 uomini. L'ha fatto tramite il potere che Dio gli aveva dato. Ma vedete che catena di un peccato dietro l'altro. Che storia triste. E poi di nuovo agisce in modo impulsivo un'altra volta, in quanto stavolta non contro i Filistei ma contro sua moglie. Era adirato per essere stato tradito, sua moglie lo aveva tradito, aveva svelato la soluzione all'indovinello, non era stata leale lei a suo marito. E per questo Sansone cosa fa? Pieno di ira lascia sua moglie e torna alla casa di suo padre. Non era giusto, non doveva lasciare sua moglie. Ma in Sansone vediamo un chiaro esempio di un principio che tocca anche noi. Il peccato non confessato porta sempre brutti frutti, torna fuori. Non possiamo solo seppellire i nostri peccati, ritorneranno. Sansone era impulsivo, era un uomo intemperante, non aveva tanto autocontrollo, ben poco. E questi suoi peccati di carattere tornavano a uscire fuori. In situazione dopo situazione dopo situazione. E in ogni situazione in cui tornavano fuori seminava brutte conseguenze, brutte conseguenze, brutte conseguenze. Allora, fratelli, pensiamo a noi. Sansone dava spazio alla carne in quel modo. Noi possiamo dare spazio alla carne in altri modi. Tu, io, possiamo decidere se dare o non dare spazio alla nostra carne, ma non possiamo decidere le conseguenze che quel peccato porta. Possiamo decidere se dare o non dare spazio alla carne in una certa situazione, ma la carne è un tutt'uno e più diamo spazio alla carne e più si manifesterà in vari campi. Non possiamo scegliere quale conseguenze porta e non possiamo scegliere in quali campi si manifesterà ancora. O che possiamo camminare noi, non seguendo l'esempio di Sansone, ma l'esempio opposto, che possiamo camminare confessando ogni peccato che vediamo. Sansone qui è un forte esempio per noi, un esempio da non seguire. Quindi, Sansone, pieno di ira, lascia sua moglie, torna a casa di suo padre, ma questo non è il comportamento di un vero uomo, non è il comportamento di un uomo di Dio. Un vero marito, anche se ci sono gravi problemi nel matrimonio, li affronta. Si vede assolutamente inadeguato, si vede impotente di risolvere le cose, grida a Dio per aiuto, ma poi si butta a cercare di fare quello che può fare. Un vero marito non lascia sua moglie, non abbandona la moglie, non abbandona la famiglia. Questo vale per le grandi situazioni, grandi problemi di matrimonio. Questo vale anche però nelle piccole situazioni, nei piccoli problemi, nel matrimonio e in ogni rapporto. Tu che sei un marito così? Oppure sei come Sansone e lasci andare le cose? Ti arrabbi, vai via e lasci la tua famiglia. E possiamo lasciare la famiglia in senso fisico, come Sansone, è proprio andato via in un altro posto, o possiamo lasciare la nostra famiglia di cuore. Ognuno vive la sua vita. Sansone ha peccato, lasciando sua moglie, e questo suo peccato ha portato altre gravi conseguenze. Infatti il padre della moglie, vedendo che Sansone aveva abbandonato sua moglie, ha pensato di dare la figlia in moglie ad un altro uomo. Non doveva dare la figlia in moglie ad un altro uomo, ma l'ha fatto. Era un peccato del padre della moglie di Sansone, ma era un peccato spinto dal peccato di Sansone. Vedete, Sansone ha abbandonato sua moglie e per questo il padre pensa che l'abbia abbandonata e la dà in moglie a qualcun altro. Una catena di peccati, uno dietro l'altro. E leggeremo andando avanti nella storia quanto questi peccati, costruiti uno sopra l'altro, hanno portato conseguenze una sopra l'altra. Un disastro nella vita di Sansone. Il peccato promette soddisfazione, promette cose buone, promette di darci una bella vita, di darci quello che vogliamo. In realtà, sul momento dà un po' di appagamento alla carne e poi arriva il frutto amaro, tutto quello che non vogliamo, e ci ruba le benedizioni che Dio ci promette, che ci dà. Quindi, fratelli, ci fermiamo qua per oggi, ma quante lezioni potenti nella vita di Sansone. Quante lezioni potenti. Una lezione potente qua, forse la più grande, è che il peccato non confessato porta sempre i suoi frutti. Il peccato porta conseguenze terrene, come abbiamo visto nella vita di Sansone, una catena di cose brutte una dietro l'altra. Ma soprattutto il peccato porta un ostacolo nel nostro rapporto con Dio. Quella è la conseguenza più grave, più grande che porta. Ostacola il nostro rapporto con Dio, ci allontana da Dio. Quando ci induriamo nei nostri peccati, quando invece di riconoscerli e confessarli subito, rimaniamo nei nostri peccati, questo ci allontana sempre di più da Dio. Porta conseguenze terrene, ma la conseguenza più devastante è che rovina il nostro rapporto con Dio. Non seguiamo l'esempio di Sansone, non lasciamo peccati non confessati. Piuttosto, ogni volta che vedi un peccato, ogni volta che Dio ti apre gli occhi, ogni volta che Dio ti manda qualcuno che ti parla del tuo peccato, corri a confessarlo. Ravvediti subito. Non lasciare che produca le sue conseguenze. In Sansone vediamo tutta una serie di peccati. Non sarebbe dovuto andare tra i Filistei a cercarsi una moglie. Invece peccando c'è andato. Ha visto una donna che gli piacque. Non doveva sposarla, ma ha dato spazio alla carne e l'ha sposata. Poi per orgoglio propone un indovinello che pensa che non sarebbero mai stati capaci di risolvere. Ha risposto con il peccato al peccato di sua moglie e di questi uomini. Peccato dopo peccato. Ha seminato molto male. Ha seminato un castello di peccati uno sopra l'altro. E che forte lezione per noi. Quando solo andiamo avanti, quando non ci fermiamo per considerare la nostra vita e per confessare i nostri peccati, diventa solo peggio e peggio e peggio. Con Sansone Dio era comunque in controllo, comunque stava dirigendo ogni cosa per portare avanti il suo piano. Dio stava gestendo la vita di Sansone e lui avrebbe liberato Israele dai Filistei. Quindi non è che questo ha distolto Dio dal suo piano, ma la vita di Sansone, a causa delle sue scelte, è stata disastrosa, con tanto dolore, tante brutte conseguenze. E allora per noi, o che possiamo guardare la sua vita, essere afflitti dalle conseguenze che ci sono state nella vita di Sansone, per non camminare anche noi nella stessa via. E che Dio ci aiuti ad avere un cuore umile, pronto a riconoscere il peccato e che vuole camminare nelle vie di Dio. Preghiamo. Padre, tu ci hai dato Sansone come un esempio brutto in tanti campi, un esempio da non seguire. Ma che forte, potente lezione per noi, Padre. Ti prego che ciascuno di noi, osservando la vita di questo uomo, che possiamo vedere quanto il peccato porta gravi conseguenze e non dà mai quello che promette. Padre, aiutaci a camminare nella Tua via, con umiltà, in santità, riconoscendo e confessando i nostri peccati, perché solo la Tua via ci porta benedizione, Padre. E solo camminando nella tua via possiamo avere frutto eterno per la tua gloria, che avremo da presentare quando ci troveremo davanti a te. Padre, vogliamo avere una vita benedetta, ma una vita che porta frutto. Frutto per la tua gloria. Questo ti chiediamo. Grazie per come ci parli della tua parola, anche tramite esempi brutti, Padre, che tu ci hai dato affinché non li seguiamo. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.